Paolo Paglia, piatti in scena, Antares Edizioni. Lo show della buona cucina, The Show of Good Food, in due lingue. Però Paolo Paglia, così per definire l'autore, per i nostri ascoltatori che leggeranno poi il libro, ma non solo lo leggeranno, perché scopriremo fra poco perché non è solamente un libro da leggere, Paolo Paglia è un musicista.
Sì, intanto ti ringrazio per lo spazio dedicatomi e ringrazio naturalmente Radio Savigliano. Dunque, innanzitutto è un lavoro a più mani, devo essere onesto, in quanto è un lavoro che abbiamo effettuato Carla Boella, che è il deus ex machina di Antares, il progetto è stato assolutamente suo e lei ha curato in maniera direi meravigliosa questo volume che io amo particolarmente e ha curato anche i testi riguardanti la cucina. Partendo dai piatti, che sono piatti rigorosamente legati alla nostra meravigliosa terra, ho ricercato naturalmente una sorta di valenza tra i piatti e il mondo della musica, e non solo della musica ma anche del teatro. È stato molto simpatico perché ad ogni piatto abbiamo affiancato un personaggio dell'opera o di un'opera, e dai bozzetti che sono stati disegnati poi dalla scuola di alta moda di disegno naturalmente del gruppo Teste Melodiche, la Veste Bene, ho proseguito con la storia del costume. Quindi è un libro che effettivamente non è solamente da consultare, sto pensando in particolare le ricette, che sono ricette meravigliose e che consigliamo tutti, ma è da leggere, perché partendo dalla cucina si è sondato il mondo del teatro, della musica e del costume. Quindi c'è questo legame, questa liaison molto particolare, penso abbastanza inedita nel campo dell'editoria.
Sicuramente molto originale il percorso di questo libro, Piatti in scena, originale anche la copertina, perché ha un sipario con questo piatto ovviamente nascosto che viene aperto solamente quando si apre il libro. Non sono solamente delle ricette, ma le ricette, Paolo Paglia, sono un pretesto per andare altrove, un pretesto per scoprire l'essenza del gusto, per esempio della musicalità di Bach, o del piacere del mangiare, della serena e allegria musicale di Rossini, tanto per dire due nomi.
Hai subito colto un pochino il cuore, no, del libro. Tu parli di Rossini e se pensi che questo splendido compositore, a cui dobbiamo molto, non solamente a livello musicale, a un certo punto della propria vita, verso i 47 anni, 48 anni, nel momento in cui un compositore diventa a tutti gli effetti un uomo maturo, un artista maturo, decide di dedicarsi al riposo, ma soprattutto alla cucina e alle sue suore musical a Parigi. È un uomo che, tra l'altro, il famoso entrecôte alla Rossini è un piatto conosciuto in tutto il mondo, ma addirittura è un uomo che apprezzava moltissimo il tartufo d'albo, questi poco lo sanno, ma in una sua ricetta, che mi ricordo vidi mi sembra a Bologna, a un certo punto in una sua salsa c'era scritto truffe noire, ma al termine naturalmente di tutta la ricetta, au mieux truffe blanche d'Alba. Quindi probabilmente anche quando era in Francia pensava alla valenza e alla bontà del nostro tartufo.
Ma al piatto del tartufo Paolo Paglia ha unito invece Don Giovanni.
Qui qualcuno mi darà dell'eretico, ma nel senso che abbiamo pensato naturalmente alla valenza anche un pochino così, direi sorridendo, perché è anche un libro che vuole assolutamente così regalare un po' di buon umore e di serenità. Abbiamo legato la caratteristica, fra virgolette, afrodisiaca e la potenza anche della forza del profumo del tartufo a un personaggio quale Don Giovanni, che è sì un libertino a tutti gli effetti, ma è anche un personaggio che è coerente e forte fino alla fine della sua vita. E quindi direi che l'abbinamento, a mio parere, è stato un buon abbinamento, perché in fin dei conti hanno delle caratteristiche, no? Direi assolutamente comuni.
Tra l'altro ho trovato il tratto del disegno di Don Giovanni con veramente mi è venuto in mente il tratto di Crepax, quindi il tratto di Crepax, colui che ha creato la famosa Valentina, per capirci, no?
Certo.
Don Giovanni è il tartufo bianco, ho detto perché mai? Guarda che percorso ricco di emozioni, di brivido, come sa dare anche Crepax, ma come ha dato anche questo tratto della disegnatrice o di chi ha costruito per l'appunto questo ritratto, perché questo libro non è solamente di parole ma anche di immagini.
Sì, assolutamente, la scuola della Veste Bene, il disegno, perché a questo punto sono andati al di là del loro compito, è stato eccezionale.
E poi ci sono le fotografie.
Come?
E poi ci sono le fotografie.
Le fotografie, sì, di Beppe Malò ha fatto anche lui un lavoro splendido. Ma devo dire una cosa veramente, no? Che ci ha lasciato veramente impressionato come questi ragazzi, i futuri stilisti, abbiano saputo leggere nelle riunioni che abbiamo avuto, le riunioni, poi loro hanno studiato in sede separata, abbiano saputo cogliere in un tratto il carattere e le caratteristiche fondamentali, peculiari dei personaggi. Io devo dire che raramente ho trovato delle persone così pronte a riuscire a concretizzare, materializzare quelle che erano le caratteristiche. Sono stati veramente favolosi, veramente bravissimi.
Ad esempio c'è un personaggio, per quanto poco mi intenda di musica, ma un personaggio per me straordinario, Leporello, no? Leporello è qui disegnato con un tratto che proprio è Leporello, proprio nella sua semplicità e non solo.
Certo.
Abbinato al piatto del cinghiale con l'essiccazione delle castagne, ma delle ricette parleremo fra poco, no? Leporello, chi era costui?
Sai, siamo forse un po' tutti Leporello e siamo tutti poco Don Giovanni, nel senso che Leporello è un personaggio assolutamente geniale nel suo genere, il servitore di Don Giovanni, ma un po' opportunista, ecco, diciamo così. Forse siamo tutti un po' opportunisti nella vita, siamo tutti un pochino Leporello, come dico io. Un personaggio che comunque ha una valenza, un'importanza notevolissima nell'opera, e lui d'altronde che canta quella famosa aria Madamina, il catalogo è questo, famosissima in tutto il Don Giovanni. E diciamo che è un po' l'alter ego di Don Giovanni, ma un personaggio simile ma molto più forte lo possiamo poi trovare nel Barbiere di Siviglia, voglio dire, con Figaro. Però Figaro diventa il vero deus ex machina della situazione, a differenza di Leporello. Sono comunque, vedi, dottore, tutti personaggi.
Io mi nutro solamente di un nome e un cognome, Paolo Paglia, no, e lì mi fermo.
Arriviamoci del tutto direttamente.
Certo, certo.
A me è molto più piacere. Vedi, sono tutti personaggi, quelli scelti, che hanno una corrispondenza in quella che sono i caratteri dell'uomo. Quindi, in fin dei conti, in quel libro, oltre ad assaporare, a così presagire in un certo senso il profumo di certi ottimi piatti, forse ognuno di noi si può veramente rispecchiare nei personaggi riportati.
In questo rispecchiarsi nei piatti è una cosa molto bella, perché uno può rispecchiarsi e poi rispecchiare la propria abilità nel fare. Paolo Paglia si è prodigato a fare una ricetta, a creare una di queste ricette, a provarne.
Io? Sì, devo dire che da buon goloso quale sono, tu mi conosci, quando abbiamo fatto quando abbiamo eseguito le fotografie, alcuni piatti ti devo dire che non sono andati buttati via, quindi ho avuto modo di assaggiarli, ma sai, io sono onnivoro e quando ricerco sempre, nonostante la mia mole, tu la conosci bene, ricerco possibilmente la semplicità e la qualità delle cose.
Ma io ho voluto provarle una ricetta, perché d'altra parte credo che, ma non per mettere alla prova un libro, ma per mettere alla prova me stesso, perché la prova proprio, perché è un piatto nella sua semplicità, con un sapore delicatissimo. Sto parlando del riso al pelaverga.
Perbacco, buonissimo.
Riso per la Verga è sicuramente qualcosa di molto molto buono, tra l'altro poi mi è piaciuto l'abbinamento anche con Figaro, quindi è un abbinamento straordinario. Ma questo libro ha una valenza molto particolare, perché è un libro riservato non solo ad un pubblico italiano, perché è in due lingue, italiano ed inglese, e quindi ha maggiori opportunità di essere conosciuto. Questo mi sembra un bel impegno nei confronti di chi leggerà questo libro, vero Paolo Paglia?
Noi ce lo auguriamo, guarda, io ti devo dire che Carla è una persona assolutamente straordinaria, Carla Boella, e ti devo dire che se oggi mi sono dedicato alla scrittura, ho sempre scritto, ma ho sempre mantenuto, il mio materiale in cassetto, perché scrivere è un atto di grande coraggio, e forse solamente la maturità ti porta poi a voler sondare anche questo campo. Comunque, vedi, Carla, erano anni che desiderava questo aspetto, anche con lei la quale così saputo veramente dirigere, in questo caso dirigere i lavori, era impeccabile, scrivere, era una bravissima scrittrice. È realmente il Deus ex machina anche di questo libro. Io mi reputo un pochino il braccio in un certo senso.
Paolo Paglia, autore tra l'altro di libri altri oltre a questo, e ne parleremo, come abbiamo già presentato alcuni mesi fa, verso il mese di ottobre se non ricordo male, quella volta senza la conversazione insieme con l'autore, sì. Datemi un là. Ci è piaciuto molto questo titolo, e vorremmo parlarne anche adesso, perché è un libro che ha delle belle aperture, già proprio come il titolo, Datemi un là, cioè a dire: datemi la possibilità che, non dico io vi dimostro, ma datemi la possibilità, perché questo è un libro veramente molto molto particolare. Che cosa racconta?
Vedi, grazie Livio. Vedi, datemi un là, io penso che tutti nella vita abbiamo bisogno, a volte per iniziare una qualsiasi nostra attività, un progetto. Questo datemi un là vuol semplicemente dire, in un mondo che da meno, sempre meno agli artisti, io non mi reputo un artista, io sono un povero artigiano, servitore della musica, spero di servirla dignitosamente, non bene, ma soprattutto i giovani artisti oggi si trovano davanti a una società dove la cultura, sappiamo benissimo, non è quasi assolutamente presa in considerazione. Abbiamo dei bravissimi musicisti, dei bravissimi giovani musicisti che non sono obbligati a fare un secondo lavoro. Io, permettimi solo questa cosa molto veloce, Livio. Leggevo un'inchiesta della Censis e diceva che il 2% in Italia fa il musicista fa solo il musicista, un 7% fa anche il musicista, il 91%, parliamo di diplomati, fa il musicista per hobby. Quindi ormai il nostro lavoro, temo, stia diventando anacronistico in una società che abbraccia solo ed esclusivamente la tecnologia, abbraccia solamente probabilmente le grandi figure. Io ho veramente il grande timore, se qualcosa non cambierà, e parlo di una rivoluzione culturale, penso che sempre di meno l'aspetto culturale possa avere la giusta importanza. E allora, datemi un là, cosa vuol dire? Datemi un piccolo spazio, datemi per cortesia la possibilità di dire qualcosa, ma detto realmente in maniera estremamente umile e non cattedratica come qualcuno potrebbe immaginarsi. Quindi io spero che questo là non sia stato dato solo a me da Carla Boella, voglio dire, per scrivere questi libri, ma questo là, molti assessori, molti coloro i quali gestiscono la vita culturale nel nostro paese, la possono dare a chi ha studiato, a chi ha sacrificato una vita per la musica e per l'arte. Questo è veramente un augurio. Quindi questo datemi un là è realmente detto con grande, grande, grande umiltà.
Stonature di un musicista sull'orlo di una crisi di nervi, le pillole musicali da assumersi prima di dormire, perché questi sono brevi racconti, a volte fulminanti, per la capacità di scrivere anche di Paolo Paglia, di trovarci impreparati e con una scrittura inattesa, e poi e anche sempre con un certo sorriso e una giusta ironia del suo sguardo della scrittura. Paolo Paglia, dicevamo in apertura di trasmissione questa mattina, musicista, direttore d'orchestra. Paolo Paglia era in ascolto della nostra trasmissione in internet e poco fa io dicevo che la differenza tra maestro e direttore, perché un direttore è un maestro o viceversa, in sostanza. Guarda, com'è la storia, Paolo Paglia?
Dico solamente pensavo all'etimologia della parola, no? Ormai questa differenziazione è penso non esista più, perché con l'ultimo ordinamento del conservatorio comunque sarà da rivedere se il dottorato in musica. Comunque il termine maestro deriva, se non erro, qui vediamo un po' le mie conoscenze storiche dove vanno a finire, deriva dal latino magister, quindi da magis, e in ebraico veniva chiamato rabbi, e in indiano il guru, no? Cioè un personaggio, in poche parole, che dunque la versione giusta dovrebbe essere colui che spiana il cammino. Quindi ecco perché generalmente il direttore di coro, il direttore d'orchestra, il compositore vengono ancora chiamati maestri, nel senso che sono personaggi che, dovendo dire a un'azione non oltre che a se stessi, anche ad un organico strumentale, corale o strumentale corale, venivano considerati coloro che guidano. Poi c'erano addirittura i magister magistrorum, cioè i maestri dei maestri, che addirittura erano personaggi che istruivano i futuri maestri.
E qui andremo in una discussione molto bella sulla parola maestro, magister, magister. E poi ci sono i ministri, minister, e quindi e questa è una cosa molto, molto di cronaca quotidiana, la differenza tra magister e minister, e quindi proprio un dibattito oggi come oggi importante nella politica e nella magistratura, e questo dibattito potrebbe prendere un significato, una posizione, proprio attraverso il significato reale, originario della parola magister, magistrato in questo caso, e minister, ministro, e quindi le posizioni sono già chiare, erano già chiare allora, chissà perché oggi come oggi le vogliamo confondere. Paolo Paglia, grazie ancora del tempo dedicato alla nostra trasmissione Il posto delle parole. Appuntamento al prossimo libro, a quando sarà?
Sto lavorando parecchi, diciamo che obiettivamente per la disperazione della mia editrice ho già 4-5 libri pronti. Livio, sarai il primo a saperlo, sarà un progetto molto importante, non lo dico ancora perché non ho avuto ancora l'ok dalla mia editrice, che è persona splendida, come ti ho detto, è molto attenta, ma sarà un lavoro simpatico, e tra l'altro un lavoro che non esiste in editoria. Ecco, posso dirti questo. Poi appena avrò l'ok ti farò sapere e ti darò in anteprima la possibilità di farlo sapere, ma è realmente una chicca. Ti posso dire solamente una piccola cosa: sarà un libro in cui il disegno avrà un valore importantissimo su ciò che verrà narrato, e non sarà più per persone di una certa età. Poi questi sono gli indizi che ti do.
E questo sicuramente ci pone nella curiosità, che la cifra della nostra trasmissione attraverso i libri, noi li raccontiamo insieme con gli autori semplicemente sulla base di questa curiosità. Ma Paolo Paglia, in chiusura della nostra conversazione, quali sono i prossimi appuntamenti musicali?
Guarda.
E questo è importante.
Guarda, io ti dico, ho ripreso di ridere dopo tanto tempo, perché ho avuto un grosso blackout, nel senso che mi ero disinnamorato completamente del mondo della musica, e in realtà forse lo sono ancora un po'. Ma avremo un concerto con l'orchestra di Guarene, che è una neonata orchestra, è un'orchestra giovanile, dopo tanti anni di esperienza con super professionisti, abbiamo creato questo gruppo di persone che amano far musica solo ed esclusivamente per il piacere di far musica. E sarà un concerto nella chiesa delle Luigine per il 150° anniversario di fondazione, il 12 di febbraio ad Alba, e sarà un omaggio ad Ennio Morricone, quindi una rivisitazione in chiave classica naturalmente della musica di quello che oggi sicuramente è uno dei maggiori maestri non solo d'Italia ma di tutto il mondo.
e li conosciamo bene gli attraversamenti di Paolo Paglia non solo nella musica classica ma anche proprio nella musica contemporanea, citata poco fa da Ennio Morricone, i concerti che hanno portato alla ribalta queste musiche con la sua orchestra sono stati sempre un sicuro successo. Noi ti ringraziamo del tempo dedicato alla nostra trasmissione e appuntamento al prossimo libro.
Ti ringrazio Livio e naturalmente un saluto a tutta la redazione e, come si vuol dire, ad maiora.
Ad maiora certamente. Ciao, grazie. Ciao.